Riprendo l'ultimo tema di questa mattina, che ci serve come raccordo. Stamattina abbiamo concluso dicendo: i giusti non possono essere abbandonati da Dio, perché è maturata questo pensiero teologico che i giusti non saranno abbandonati. I giusti ora dormono, ma poi si sveglieranno. I giusti ora sono prostrati, giacciono, ma poi si alzeranno. Quindi questo è uno schema che io terrei presente perché ci serve. Ora, fermiamoci sul termine risurrezione. In italiano possiamo dire risurrezione o anche resurrezione. Il termine risurrezione deriva dal latino resurrectio. Resurrectio, che significa rialzarsi. Il greco originale è anastenai, che vuol dire rialzarsi, da cui anastasis, risurrezione. Quindi risurrezione, risorgere, vuol dire proprio rialzarsi. Abbiamo detto: i morti erano distesi come dormienti. La fede che si va affermando è che questi morti giusti si sarebbero da lì a poco rialzati per vivere ancora un periodo. Ora, nel Nuovo Testamento si dice che Gesù si rialzò di nuovo il terzo giorno, usando il greco, ovviamente il Vangelo è scritto in greco, usando il termine greco anastenai, rialzarsi proprio. Allora qui vi faccio una domanda, mi faccio e vi faccio una domanda. Ne farò tante da adesso in poi, le domande. Tutto diventa una domanda. Anzi, due domande. Prima, è plausibile che la tradizione orale prima e poi quella scritta, gli evangelisti, teniamo conto che dalla morte di Gesù, avvenuta indicativamente nel 37 d.C., è plausibile che la tradizione orale prima e poi quella scritta abbiano costruito, formato i racconti di apparizione come una seria e fermissima speranza che l'uomo giusto Gesù si sarebbe certamente rialzato alla fine del mondo, secondo quella mentalità affermatasi poco tempo prima nel giudaismo devoto. Cioè, tutto quello che abbiamo detto stamattina, cioè questa fede che si va affermando sempre di più sulla resurrezione, è possibile che gli evangelisti, ripensando all'uomo Gesù, l'abbiano applicata anche a lui, come per dire: se Gesù è fedele ai suoi giusti, Gesù, che è il giusto per eccellenza, potrà essere dimenticato da Dio? No. Anche lui risorgerà alla fine dei tempi. Ora, come far passare questo messaggio? Come come raccontarlo questo alle generazioni che verranno, adesso che dobbiamo mettere per scritto queste cose? Possiamo usare immagini, poi ci fermeremo su queste immagini, possiamo usare immagini, le cosiddette immagini di apparizione, per spiegare tutto questo? Detta in altro modo questa domanda, gli evangelisti possono aver anticipato attraverso immagini a cui ricorrevano spessissimo ciò che Gesù avrebbe goduto alla fine del mondo? Ora, io ho usato questo termine, immagini. Perché? Perché gli evangelisti hanno già fatto questo procedimento, hanno già usato questo procedimento per altri avvenimenti. Provate a pensare il Gesù che cammina sulle acque, il Gesù che moltiplica i pani e i pesci. Ad esempio, ho fatto due esempi. Sono avvenimenti storici questi? Possiamo dire che Gesù ha camminato veramente sulle acque, ha moltiplicato veramente pani e pesci? Ormai non è più accettato da nessuno questa cosa qui. Quindi noi abbiamo una comunità, abbiamo degli evangelisti che devono spiegare, devono far passare un messaggio teologico importantissimo, e lo fanno con delle immagini, e quindi costruiscono questo, non voglio usare la parola inventare perché suona male, ma costruiscono questi episodi per far passare quel messaggio. Qual è il messaggio del Gesù che cammina sulle acque? È un'immagine che tra l'altro c'è già nell'Antico Testamento, nel Salmo si dice chiaramente che Dio passa sul mare, ma rimangono invisibili le sue orme, quindi non fanno altro che usare un'immagine già vetero testamentaria. E il messaggio teologico qual è, quello che ci sta dietro? È che porre qualcosa sotto i propri piedi vuol dire vincerlo, vuol dire che l'ha sconfitto. Gesù che sconfigge il mare, cosa vuol dire? Che ha sconfitto il male. Quindi dovevano far passare questa cosa, cioè Gesù è il vincitore del male, Gesù è il vincitore dell'abisso, delle forze negative. Allora inventare, ecco, passatemi il termine, l'episodio di Gesù che cammina sulle acque vuol passare questo fatto, quindi non fatto storico, ma un fatto teologico. Moltiplicazione dei pani e dei pesci, possiamo immaginare che Gesù abbia fatto il maghetto, il mago? No, però sotto c'è qualcosa di grandioso dietro la moltiplicazione dei pani e dei pesci, tra l'altro immagine ereditata dall'Antico Testamento, perché abbiamo già un Mosè che dà manna finché basta, no? Che distribuisce manna finché basta. Loro, gli evangelisti, si sono trovati di fronte al dover passare un significato teologico, e qual è? Che ciò che hai, quel poco che hai, due pani, cinque pani e due pesci erano la razione quotidiana di un operaio, ecco, era la razione quotidiana. Quel poco che hai, se condiviso, viene moltiplicato. Questa è l'idea che doveva passare, che Gesù ha cercato di far passare. Il poco condiviso si moltiplica, il poco trattenuto va perduto. Quindi gli evangelisti cosa hanno fatto? Hanno preso un'immagine dell'Antico Testamento, hanno preso il grande messaggio di Gesù, che è questo, teologico, e devono farlo passare attraverso un racconto che fosse anche ricordabile, no? Affascinante, tanto che sei volte viene raccontato questo episodio. Ma perché è importantissimo far passare questo messaggio? Teniamo conto che continuamente si dice, no, che gli evangelisti non hanno voluto fare storia, non ha, l'ambizione degli evangelisti non è essere storici, essere giornalistici, ma far passare un messaggio che muovesse la fede, quindi racconti teologici, racconti di grande contenuto per muovere la fede. Allora, se è venuto questo con la moltiplicazione dei pani, se è venuto questo attraverso il camminamento di Gesù sulle acque, può essere che la comunità primitiva si trovasse a passare questa fede nel Gesù risorto, cioè in tutto quello che abbiamo detto, cioè questo Dio che non abbandona il Gesù, l'uomo giusto, no? Ma che gli è fedele fino alla fine, e ha usato questi racconti, non dico racconti di resurrezione, perché non c'è nessun racconto di resurrezione, questo teniamolo presente, Nel Vangelo noi troviamo soltanto racconti di apparizione, nessuno ha visto Gesù che risorge, nessuno. Il Gesù che esce dalla tomba, che esce dai suoi lini, nessuno l'ha visto. Questo rimane comunque un mistero, rimane comunque un evento unico. Ecco, queste cominciano ad essere due domande che mettiamo là, a cui io non ho risposta, io faccio le domande, non ho risposte. Allora, cominciamo ad andare sui testi. Io vi ho chiesto se potevate avere con voi un Vangelo. Ecco, se l'avete è l'ora di tirarlo fuori. Se aveste anche le lettere di Paolo sarebbe anche meglio, quindi se avete la Bibbia o il Nuovo Testamento. Ora c'è un testo che è fondamentale, lo troviamo, iniziamo con Paolo. Qua ci sono anche le... solo che ci sono solo Vangeli e Atti. Beh, lo leggo io intanto. C'è un passo di Paolo che è fondamentale, su cui ci fermiamo molto, ci fermeremo molto. È Prima Corinzi 15. Questo è ritenuto dagli studiosi il brano più antico del Nuovo Testamento, quindi molto prima dei Vangeli è stato scritto questa lettera. Quindi possiamo dire il primo testo scritto del Nuovo Testamento è Prima Corinzi. Noi siamo al capitolo 15. È stata scritta tra il 54 e il 56 d.C. Tenete conto che Marco, che è l'evangelista più vecchio, più antico, scrive indicativamente tra il 75 e l'80, forse più verso l'80 d.C. Quindi Paolo scrive molto prima di Marco. Prima Corinzi 15, iniziamo dal 3. Ai Corinti Paolo scrive: a voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè, e qui è molto laconico, molto preciso, come questo è il primo, diciamo, è un annuncio questo. Paolo fa l'annuncio fondamentale della fede. Cristo morì per i nostri peccati. Abbiamo detto a favore i nostri peccati. Secondo le scritture, che fu sepolto, che è risorto il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa e quindi vuol dire e dopo, ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre, dopo, apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come ad un aborto. Allora, testo importante, testo fondamentale. Cerchiamo di capire cosa Paolo ci ha appena detto. Gesù, traduciamo letteralmente, Gesù si è rialzato il terzo giorno secondo le scritture. Cosa vuol dire secondo le scritture? Secondo l'Antico Testamento, e basta, perché il Nuovo Testamento non c'è ancora, a meno che Paolo, poi lo vedremo, non intendesse la tradizione orale che circolava da sempre, ma solo quella orale. Ora, c'è un problema in questa affermazione, che si alzò il terzo giorno secondo le scritture. Prima difficoltà: in nessun luogo delle scritture, dell'Antico Testamento, si dice che il Messia sarebbe risorto. C'è da chiedersi cosa intendesse Paolo per dire questo. Ora, potrebbe essere forse il riferimento di Isaia 53:11, visto stamani, vi ricordate il carme del servo sofferente? Quando si dice, dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Ma pare che in realtà, non l'ho detto stamattina, lo dico adesso, pare che Isaia lì si stesse riferendo non a un personaggio, ma piuttosto al singolo, scusate, a Israele, al popolo di Israele. Cioè, è come se Isaia stesse mostrando la speranza, una speranza nazionalistica. Cioè, questo Israele che sta morendo, che è prostrato, conoscerà la luce nuovamente. Quindi la speranza non è tanto di un singolo, non è il servo sofferente, forse non è un personaggio singolo, ma è una nazione intera, Israele. Quindi Isaia sta esprimendo la fede nazionalistica. Ma soprattutto in quel passo di Isaia non si parla di terzo giorno. Eppure Paolo dice, Gesù si è rialzato il terzo giorno, secondo le scritture. Anche Maccabei, l'altro testo analizzato questa mattina, si parla di un rialzarsi dalla morte. Pensate, tutti i fratelli dicono che ci si rialzerà dalla morte, ma non è riferito anzitutto al Messia, ma sono i singoli che si rialzeranno, e anche qui non c'è l'indicazione terzo giorno. In Ezechiele 37, un altro passo che stamattina non ho citato, vi ricordate che Ezechiele ha quella visione molto particolare. Ezechiele vede una distesa di ossa e pian piano sente lo spirito che si adagia su queste ossa, e queste ossa cominciano a ricomporsi, comincia a formarsi un piccolo strato di carne, di pelle, e sono i morti che si rialzano. Ma anche qui Ezechiele non si sta riferendo né al Messia, a un singolo, ma alla totalità della nazione e Israele che ritornerà in piedi. E tantomeno non si parla di terzo giorno, o comunque adesso non ho il testo, ma mi pare che non si parli di terzo giorno in Ezechiele 37. Ora fermiamoci sul terzo giorno. Paolo dice: si rialzò il terzo giorno. Abbiamo appurato che nelle scritture non c'è questo riferimento del Messia che risorge, che dovrebbe risorgerà. Ora, quando questo terzo, cosa vuol dire terzo giorno? Stiamo attenti, questo è chiarissimo. Il terzo giorno, il termine terzo giorno è un termine tecnico che viene usato nell'Antico Testamento ben 26 volte. Quindi vuol dire che il termine terzo giorno è fondamentale. E cosa indica terzo giorno? Indica allo scadere del terzo giorno giungerà qualcosa di inaspettato e qualcosa di divino, di sconvolgente. Cioè l'idea è proprio quando l'autore o gli autori vogliono descrivere l'accadere di un evento decisivo, usa il termine terzo giorno, ma non è il terzo giorno cronologico, non è giovedì, venerdì, o meglio, venerdì, sabato e domenica. Questa è stata la nostra interpretazione. Terzo giorno significa proprio che Dio interviene il terzo giorno. Dio, le cose possono andare molto male, può succedere di tutto, ma il terzo giorno succederà qualcosa di imprevisto. Lì Dio interviene. Ora abbiamo detto che questa idea del Dio che interviene quando tutto sembra ormai compromesso viene usato 26 volte nell'Antico Testamento. Quindi il terzo giorno è un termine tecnico che Gesù userà durante la sua vita più volte per indicare il suo rialzarsi da morte. Che noi abbiamo detto stamattina che non è tanto Gesù che lo usa, ma è la Chiesa primitiva, la Chiesa ormai del post-pasquale, che mette in bocca a Gesù questa frase, che il terzo giorno risorgerà. Vi do le citazioni, se volete andarvela a vedere, Matteo 17:23, Matteo 20:19, ancora prima Matteo 12:40, Luca 18:33, Allora, abbiamo detto prima, l'atto Gesù, non c'è stata una telecamera in quel sepolcro, nessuno l'ha visto risorgere, cioè, o meglio, usiamo il termine tecnico, nessuno l'ha visto rialzarsi, altrimenti non ci sarebbe più la fede nella risurrezione, cioè il fatto che noi abbiamo fede nella risurrezione vuol dire che è fede, quindi se ci fosse una prova scientifica, non saremmo qui a parlare di fede. Quindi nessuno l'ha visto risorgere, ma molti, si dice, l'hanno visto dopo la risurrezione. Infatti si parla di racconti di apparizione. Gesù appare. Ora la domanda che vi faccio: chi è stato secondo voi, ecco, il primo testimone oculare del Gesù risorto? Allora, qualcuno dice la Maddalena, qualcuno dice i discepoli di Emmaus. Qualcuno dice? No, stando ai testi.
Le donne,
discepoli di Emmaus. Paolo prima ha detto Pietro, Cefa. Quindi Cefa, quindi non tutti assieme, quindi o Pietro, o i discepoli di Emmaus, o le donne. Allora l'unica cosa per rispondere a questa domanda dobbiamo andare sui testi, e lì abbiamo prima sorpresa, Paolo, prima Corinzi l'abbiamo visto. Per Paolo in Corinzi il primo ad aver visto Gesù è stato Cefa, Pietro, e lo mette per iscritto nel 54-56 d.C. Andiamo a Marco. Marco è l'evangelista, abbiamo detto, più antico, quello che scrive prima di tutti, più vicino agli avvenimenti. Quindi, se vogliamo, di solito chi è più vicino all'accaduto è più credibile, no? Perché è più vicino all'avvenimento. Marco scrive intorno al 65-70. Forse ho detto 80 prima, non 80, scusate, Matteo che scrive nell'80. Marco 65-70. Quindi presto. Dopo Paolo in Corinzi, ma comunque presto. Per Marco chi è stato il primo testimone del Gesù risorto? Se noi andiamo a leggere il Vangelo, abbiamo una sorpresa. Nel primo Vangelo, quello più vicino agli accadimenti, nessuno è stato spettatore del Gesù risorto. Cioè, per Marco non ci sono apparizioni del risorto. Né le donne, né Cefa, né i discepoli, nessuno. Voi sapete che il Vangelo di Marco, l'autentico Vangelo di Marco, si conclude in maniera drammatica. È vero, le donne vanno al sepolcro, ma non incontrano Gesù. Esse, così finisce il Vangelo di Marco. Esse uscirono dal giardino, fuggirono, piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Punto. Qui finisce il Vangelo di Marco. Non c'è apparizione. Più tardi c'è un pezzo spurio, aggiunto più tardi da una comunità marciana, ma non è autentico, è stato aggiunto dopo. Probabilmente perché la finale marciana, quella autentica, creava troppo imbarazzo. Era un Vangelo che finisce con le donne terrorizzate che scappano, non è un bel finale per il Vangelo, quindi hanno aggiunto quella finale che voi avete dal versetto 9 al versetto 20, dove c'è un sacco di apparizioni, qui è Maria di Magdala agli 11, no? Però non è marciana, non è di Marco. Spostiamoci a Matteo. Matteo scrive tra l'80 e il 90 d.C. Matteo parla di due apparizioni. O meglio, la prima a Gerusalemme non è un'apparizione, infatti non incontrano Gesù fisicamente. Matteo 28:1-8 è un po' quello che è accaduto in Marco. Matteo 28:1-8. Le donne vanno, noi abbiamo Maria di Magdala e l'altra Maria che vanno al sepolcro e qui incontrano un angelo. E l'angelo gli dice: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto. Guardate il luogo dove era stato deposto, presto andate a dire ai suoi discepoli: risorto dei morti, ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Quindi prima pseudo apparizione, un dialogo, ma non è un'apparizione vera e propria. Ora, questo dato è molto importante: andate in Galilea e là lo vedrete. La Galilea nei Vangeli ha sempre una valenza tecnica. Vuole indicare il mondo, vuole indicare le relazioni, vuole indicare il quotidiano. Gesù dice, gli angeli dicono: vuoi vedere Gesù? Torna all'inizio del Vangelo, vai all'inizio del Vangelo, perché tutto si è partito dalla Galilea. Vai in Galilea, vai a vivere in mezzo ai tuoi fratelli, e se lo vivi, cioè se vivi l'amore per i fratelli, lì lo sperimenterai risorto. Questo è un messaggio bellissimo. Vuoi incontrare Gesù risorto? Vai a vivere nel mondo quello che ti ha insegnato. Poi abbiamo l'apparizione, questa volta in Galilea. Quindi, diciamo, l'angelo l'hanno incontrato fuori dal sepolcro, in Giudea, fuori Gerusalemme. Adesso vanno in Galilea. Quando? Ma non c'è scritto, ma dobbiamo presumere almeno 2 giorni, devono coprire 180 chilometri tra deserto e montagna, quindi mettiamo 2 giorni di cammino. Arrivano in Galilea. E qui le donne incontrano effettivamente il Gesù, dove dice: salute a voi, ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi, lo adorarono. Allora Gesù disse: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vado in Galilea e là mi vedranno. E in realtà sta indicando il monte delle beatitudini, la Galilea è il monte delle beatitudini. Quindi in Marco abbiamo detto nessuna apparizione, in Matteo un'apparizione. Andiamo in Luca. Luca scrive tra l'80 e l'85 d.C. Luca parla di 3 apparizioni, questa volta proprio 3 apparizioni. Matteo abbiamo detto ci sono tra le apparizioni agli angeli, degli angeli e il Gesù sono intercorsi circa 2 giorni. Adesso in Luca tutte e 3 le apparizioni avvengono nello stesso giorno di Pasqua, stesso giorno, tutti insieme. Tutte e 3 a Gerusalemme, nessuno in Galilea, non a donne. Luca non contempla donne, ma le donne fanno un'esperienza, Luca 24:1-11, del sepolcro vuoto. Pietro corse al sepolcro e vide soltanto i teli, Marco, Luca 24:12, prima era Luca 24:1-11. Ma l'incontro fisico con Gesù risorto, e non con i teli, non con angeli, ma l'incontro con Gesù, proprio quello fisico, avviene soltanto in quello che va sotto il nome di racconto dei discepoli di Emmaus, quindi i versetti del 24 che vanno dal 13 al 35. Dopo questi episodi, i versetti dal 36-49 raccontano che Gesù appare fisicamente agli apostoli, e poi che Gesù prende i suoi, li conduce fuori verso Betania, sul Monte degli Ulivi, e lì abbiamo un'altra apparizione. E lì Luca non solo parla di un'apparizione, ma parla addirittura di ascensione, cioè loro sono spettatori dell'ascesa al cielo di Gesù. Quindi, interessante questo, quindi per Luca, tolto l'incontro delle donne con gli angeli, Pietro che corre al sepolcro, vede lì i lini, poi viene anche Giovanni, prima Giovanni, poi Pietro, ecco. Ma gli incontri fisici di Gesù per Luca sono tre, discepoli di due di Emmaus, tutti i dodici, e tutti i dodici che assistono anche all'ascensione, ma tutti che avvengono nello stesso giorno, e precisamente il giorno di Pasqua. Stesso luogo, stesso giorno, Gerusalemme. Mentre prima abbiamo detto Matteo, un'apparizione sola in Galilea. Marco, niente. Andiamo a vedere gli Atti degli Apostoli. Voi sapete che gli Atti degli Apostoli, è scritto anche questo intorno agli 80, non è altro che la continuazione del Vangelo di Luca. Per molto tempo il Vangelo di Luca e Atti erano insieme, erano uniti, poi a un certo punto li abbiamo separati e c'è stato il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli. Comunque gli Atti degli Apostoli è sempre l'autore, è sempre Luca, fa parte dello stesso scritto. Gli Atti però dicono qualcosa di diverso di quello che ha appena detto Luca nel Vangelo. Dice gli Atti che Gesù risorto appare non in un giorno solo, ma per ben 40 giorni. Per Luca, che è lo stesso di prima, adesso cambia e dice: no, Gesù è apparso in realtà per 40 giorni interi ai suoi. Atti 1:3. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Quindi in qualche modo si contraddice. Appena detto che Gesù appare in quei determinati momenti molto precisi, solo a Gerusalemme, invece qua già parla di 40 giorni di apparizione. Ma veniamo a Giovanni. In Giovanni ci sono 4 apparizioni. Nell'ordine, nel giorno di Pasqua, solo a Maria di Magdala, Giovanni 20:11-18, solo lei. Gerusalemme. Nei versetti 19-23, sempre del capitolo 20, abbiamo un'altra apparizione di Gesù nel cenacolo alla sera di Pasqua, nel cenacolo, ma lì Tommaso è assente. 8 giorni dopo, siamo alla domenica successiva alla Pasqua, Gesù ricompare nel cenacolo, questa volta con Tommaso presente. La quarta apparizione avviene in Galilea. Paolo, abbiamo visto prima, lo ripetiamo, Paolo, abbiamo visto tutti gli evangelisti, abbiamo visto gli atti, per Paolo invece Gesù appare anzitutto a Cefa, a Pietro, Paolo non pare essere a conoscenza di nessun sepolcro, non parla di sepolcri. Tenete conto che è il primo a scrivere, forte della tradizione orale, ma non parla di sepolcri, non parla di tombe, mentre gli altri parlano, no? Molti abbiamo visto che parlano di tombe, di sepolcri vuoti. Paolo pare non essere a conoscenza di sepolcri. Anzi, Paolo non è neanche a conoscenza della visita di donna al sepolcro e relativa apparizione. Paolo tace di donne e di apparizioni, eppure sono numerosissime. Saranno poi numerosissime in seguito. Gli evangelisti ne parlano. Perché Paolo non ne parla, visto che è il primo? Lui raccoglie la tradizione orale. Altro aspetto, io vi offro i dati, poi fatene quello che volete, cioè elaborateli voi questi dati. Io vi aiuto soltanto a leggerli, a recuperarli. Mentre negli atti, se voi leggete, anzi possiamo leggerlo assieme, voi sapete che gli atti contengono dei bellissimi discorsi di Paolo e di Pietro anche, in Atti 13, Paolo fa un discorso davanti ai giudei e a un certo punto dice questo, fratelli, figli della stirpe di Abramo, gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi non l'hanno riconosciuto e condannandolo hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato. Pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. Versetto 29, molto importante. Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. A parte che qui Paolo parla di sepolcro, ma ne parla, è Luca che recupera, è Luca che scrive gli atti, quindi cita il discorso di Paolo dove parla di sepolcro, ma quando lui scrisse, quando Paolo scrisse in Corinzi, non parla di sepolcro. Poi, un altro elemento importante, sembra che, secondo Paolo, Gesù sia stato sepolto dalle stesse persone che lo hanno ucciso, capite? Fu ucciso, lo deposero dalla croce, qui si presume i suoi uccisori, e lo deposero nel sepolcro. Ma se voi leggete i Vangeli, in particolare Luca 23:50, Matteo 27:57, Marco 15:42 e Giovanni 19:38, se voi leggete questi passi, a metterlo nel sepolcro non sono quelli che l'hanno ucciso. C'è tutto il discorso, voi lo sapete, di Nicodemo e a Giuseppe di Arimatea, che depongono Gesù dalla croce e lo mettono in un sepolcro che è nuovo, no? Dove mai nessuno c'è stato. Quindi abbiamo anche questo aspetto. Per Paolo, in Atti, pare che quelli che l'hanno ucciso l'abbiano anche messo nel sepolcro. I Vangeli dicono no, l'hanno messo nel sepolcro i suoi amici, ma c'è un problema, che al tempo di Gesù la Palestina è un territorio occupato. I malfattori, come Gesù, i maledetti, quelli che meritavano una morte ignominiosa come quella di Gesù, non potevano, per legge, godere di una sepoltura privata. Era impensabile che un cittadino condannato a morte in croce come un maledetto godesse poi di una sepoltura privata. Quindi risulta molto strano il trattamento riservato da Pilato a Nicodemo, che va a chiedere, no, Giuseppe di Arimatea, che va a chiedere il sepolcro per metterci dentro Gesù. Perché Pilato avrebbe dovuto concedere? Tanto più che avrebbe fatto torto ai giudei. Gli storici ci dicono che Pilato cercava in tutto, non sopportava gli ebrei, li odiava. Però, dicono gli storici, cercava di ingraziarseli in tutti i modi. Perché? Perché se le cose fossero andate male, questi l'avrebbero denunciato a Roma e Pilato avrebbe poi perso il posto, come poi avverrà più tardi. Quindi sembra stranissimo, capite, che Gesù abbia goduto di questo privilegio di andare a finire non in una fossa comune, come tutti gli altri, ma in un sepolcro privato. Quindi altro elemento che io vi lascio. Paolo, sempre in 1 Corinzi 15:3-8, dice, apparve a più di 500 fratelli, poi, dopo, no? In una sola volta, la maggior parte di essi vive ancora, inoltre apparve a Giacomo, quindi a tutti gli apostoli. Poi dice questa frase strana, dice, e poi apparve anche a me, come un aborto. Come un aborto vuol dire io che non mi merito niente, cosa sono io? Non sono nulla, ecco, no? Anzi, sono il più infimo perché ho perseguitato la Chiesa, così. Però quello che ci può, che dovrebbe far scattare qualcosa è questo: fu vi apparve anche a me. Ora, noi tutti sappiamo che Paolo non ha mai incontrato Gesù, né da vivo né da risorto. Cioè, Paolo dice apparve anche a me, ma quando gli apparve? Gli apparve sulla via di Damasco. Capite? Ma non gli apparve fisicamente. Vi ricordate, se voi andate a leggere gli episodi dove Paolo racconta questo, Paolo dice che sentì una voce, ma non vide nulla, anzi, divenne cieco, non vide nulla. E perché qui dice apparve anche a me? Capite? Paolo parla di apparizione, ma non vide nulla. Allora, che apparizione è? È un'apparizione esperienziale. Cioè, Paolo ha fatto una grandiosa esperienza del Gesù risorto, esperienza, ma non visiva. E parla di apparizione. Ora, in Paolo questo fu visto da 500 persone. La domanda è questa: questo fu visto da 500 persone può avere la stessa portata del suo vedere? E fu visto anche da me, apparve anche a me? Vedere non significa necessariamente toccarlo, cioè avere un'esperienza oculare, non vuol dire averlo incontrato fisicamente. Vedere significa in qualche modo, ho visto il Signore, vuol dire ne ho fatto esperienza. Lo usiamo anche noi questo modo di esprimerci. Molte volte usiamo il termine vedere, no? Come esperienza, no? Come una cosa così non l'ho mai vista, no? Ma non vista, non l'ho mai sperimentata, non l'ho mai... Allora, la domanda che vi faccio, io faccio a voi questa domanda, non può essere stata la stessa forma di visione, quella sperimentata dai suoi discepoli? Cioè quella che Paolo ha vissuto lungo la via di Damasco. Cioè, in vita hanno fatto un'esperienza così forte di Gesù che poi, rielaborandola dopo la morte, hanno potuto parlare di vera esperienza, di visione di Gesù in questo senso. Fu visto anche da noi. Quindi questa prima parte io ho voluto farvi vedere come ci sono state delle forti contraddizioni nei racconti, luoghi diversi, momenti diversi, persone diverse. Chi ha ragione? Tutti hanno ragione. Tutti hanno fatto esperienza del Gesù risorto. Ma a questo punto c'è da approfondire il fatto cosa significa Gesù risorto. È stata un'esperienza visiva, oculare? L'hanno abbracciato fisicamente? Eppure pieno di contraddizioni. Paolo dice di averlo... È apparso anche a Paolo. Ma Paolo non l'ha mai visto, lo sappiamo questo, storicamente lo sappiamo. Eppure Paolo dice apparso anche a me come un aborto. Pensate alla pietra, questa famosa pietra che viene citata. In Marco, se voi leggete Marco, è stata fatta rotolare via prima dell'arrivo delle donne al sepolcro. Quando le donne arrivano si trovano già la pietra rotolata via. Se voi leggete Matteo, la pietra viene fatta rotolare via mentre le donne sono presenti, Matteo 28:2. Ma chi ha ragione? Cioè, riguardo un evento così importante, così fondamentale, su cui ci giochiamo l'esistenza cristiana, possono esserci contraddizioni? Qualcuno dirà, ma sì, perché gli evangelisti non vogliono fare storia. Appunto! Non vogliono fare storia, cioè non vogliono fare giornalismo, quindi queste cose non sono importanti. Vogliono far passare altro, un messaggio teologico. Bene.